Eccoci di nuovo in studio per la nostra seconda parte di Alice. Qui con noi ai nostri microfoni c'è Sabina Zanini, collega, giornalista RSI, che pochi giorni fa ha ricevuto il premio Studer Ganz per il suo romanzo, uscito ora per Gabriele Capelli Editore, dal titolo A una voce. Intanto Sabina Zanini, ben trovata e benvenuta ad Alice.
Grazie.
Visto che siamo colleghe, ci daremo del tu, Sabina. Il tuo testo è stato scelto come prosa d'esordio dalla giuria tra altri 21 testi con la seguente motivazione. Con voce narrante nitida, l'autrice costruisce la giornata tipo di un personaggio che volontariamente si esilia dai ritmi e riti della società contemporanea, rivendicando il diritto di chiamarsi fuori e rifiutando la logica imperante dell'apparire. Allora, Sabina Zanini, classe 1972, studi in lettere moderne a Pavia, giornalista RSI dal 2003. Com'è nata l'idea di scrivere un romanzo? Era un sogno nel cassetto che coltivavi da tempo o un'ispirazione improvvisa?
Ma diciamo che scrivere ho sempre scritto, perché penso che difficilmente si inizi a scrivere a 50 anni senza aver fatto mai nulla prima. La sfida forse è stata quella di finalmente portare a termine qualcosa, perché devo dire la verità che ho il cassetto pieno di incipit che in realtà appunto non ho mai concluso, perché poi inizio in maniera abbastanza caotica, devo dire, poi lascio stare, poi riprendo, poi ho colto proprio l'occasione di questo premio per dire ora faccio questo esercizio che non ho mai fatto. E forse la cosa comica è che se il termine, diciamo, per l'inoltro del manoscritto era il 30 luglio, io l'ho consegnato il 28 luglio tra mille dubbi.
Guardando il romanzo, due cose saltano subito all'occhio. Innanzitutto la dedica a mia madre e agli altri artisti della famiglia. Chi sono questi artisti?
Ma la dedica, prima di tutto magari va detto che in realtà ricalca la dedica che Paganini fece ai suoi capricci, insomma li dedicò agli artisti in realtà, in aperta sfida con gli altri violinisti dell'epoca. Beh, mia madre, perché mia madre non c'è più, poi insomma il fatto anche menzionato nel libro in qualche modo, e mia mamma era pittrice, e agli altri artisti, perché anche mio nonno che era pittore, insomma il fratello di mio nonno, e poi i miei figli sono entrambi musicisti, ancora in erba, però insomma diciamo che la passione c'è.
Ecco, parlando appunto della madre, inizia subito il romanzo in verità con l'esperienza della perdita, no? Ed è vero che questo tipo di esperienza ci porta sempre innanzitutto a riconsiderare la nostra vita, no? E anche in questo caso mi sembra che alla protagonista succeda la stessa cosa.
Sì, nel senso chiaro, cioè questo dato biografico che poi appunto in realtà è mio, ma penso che difficilmente si riesca ad inventare una cosa del genere, veramente o l'hai sentita o l'hai vissuto un'esperienza del genere. Comunque sì, parte da questo dato biografico e poi da lì invece ho costruito anche una volontà di rimanere soli. Un po', diciamo, la solitudine gliel'ha data la vita, quello che è successo nella vita, ma poi è diventata anche una scelta, anzi lucida e consapevole in questo caso.
Sì, la solitudine è una delle grandi protagoniste di questo romanzo, questo lo possiamo dire. E prima di addentrarci, l'altra cosa, sfogliando proprio le prime pagine, che subito notiamo è l'indice. L'indice ci dà subito una scansione temporale e ci dà subito anche la cornice entro la quale la storia prende forma e si svolge. Alla fine è l'arco di una giornata.
Una delle cose che avevo chiaro subito era che il racconto sarebbe rimasto nel recinto di una giornata, e questa giornata doveva diventare una giornata tipo, come è stato descritto appunto anche dalla Fondazione Studer Ganz nella presentazione, che lascia presagire subito che la sua vita è quella lì. Quindi appunto subito l'idea di un recinto, no? Quindi è anche un po' tutto costruito a recinti, no? Questo racconto. Poi volevo tenere, diciamo, la narrazione il più ferma possibile. Non doveva succedere niente di eclatante, infatti la giornata è molto misurata. Però poi chiaramente la narrazione si sviluppa su un altro piano, su un secondo piano, che è un piano più alto, che è quello del suo immaginario.
Un piano che tra poco sveleremo, intanto però restiamo ancora sul concreto. Il lavoro che svolge la protagonista del romanzo, anche qui di creativo c'è poco se ci pensiamo.
Rimaniamo nel settore terziario, in un ufficio, e quindi sono andata molto banalmente sulla banca. E nella banca però ho detto scelgo comunque l'ufficio crediti, perché? Perché è l'ufficio in cui poi alla fin fine passano un po' i sogni delle persone, perché si va a chiedere un prestito in denaro quando si vuole realizzare qualcosa, che sia la casa, che sia un'impresa, e quindi mi permetteva, insomma, narrativamente di aprire almeno da quel punto di vista lì un po' il racconto su qualche aneddoto, personaggio incontrato, insomma, in effetti ci sono.
Sì, ed è molto curiosa la prospettiva che assume, il punto di vista, lo sguardo della protagonista sui suoi colleghi d'ufficio. Allora, per esempio, ci racconta le pause, no? La pausa del mattino, la pausa caffè. Lei il caffè non lo beve, se ricordo bene, però racconta ad esempio di questi incontri in cui tutti parlano del loro ultimo weekend, molto spesso di un viaggio in una grande capitale europea. E in realtà questo mi ha fatto anche pensare che oggi non è più così comune. La pandemia ha un po' cancellato tra le tante abitudini anche questa.
Il personaggio stesso lo dice a un certo punto: sono un etologo umano, no? Perché è un personaggio che adora guardare documentari, no? La sera si esilia, tra i vari suoi esili c'è anche quello di guardare tutta una serie di documentari, e quindi osserva i colleghi, diciamo, con lo stesso occhio con cui il documentarista osserva il mondo della natura, e quindi con una certa distanza. E poi chiaramente anche il documentarista, se vuole veramente osservare il mondo che lo circonda, deve stare il più nascosto possibile, non interferire con quello che osserva, se no non funziona.
Certo, un piano sicuramente è quello dell'osservazione, ma poi in un secondo momento c'è anche proprio una riflessione, una critica alla nostra società di oggi. Qui per esempio, quando si parla dei viaggi, molto banalmente c'è questa voglia sempre di apparire, di far vedere che trascorriamo dei weekend interessanti, tant'è che la protagonista, per non sentirsi esclusa forse per una volta, si inventa un viaggio a Londra.
Sì, a un certo punto sì, cerca di in un qualche modo partecipare, però è sempre un partecipare per poi dire ok, ho fatto la mia parte, ma ora lasciatemi in pace, no? Non è mai un scendere veramente in campo nel vivo della competizione, è sempre una tattica, una strategia. A un certo punto cita la strategia del bradipo, che dice: se nel mondo animale chiaramente ci sono le prede, ci sono i predatori, il bradipo ha scelto una via tutta sua, non farsi notare, stare fermo, cioè sto fermo.
Parlavamo della riflessione critica sulle società, una altro punto è la volontà della protagonista di spogliarsi degli oggetti superflui, del superfluo in generale, di circondarsi solo forse dell'essenziale. E questo ci porta anche alla musica, di cui abbiamo accennato prima, che per lei diventa intanto il lato bello della vita.
Mi sono resa conto che l'ho costruito molto per sottrazione, questo romanzo, togliendo. E allora c'è molto spesso nelle persone, ogni tanto fare appunto questi riferimenti al tornare all'io ancestrale, e la stessa cosa lo fa col paesaggio anche alle volte, no? Che appunto vado al parco cittadino dove trovo quel pezzo di natura che si è salvato rispetto alla città, oppure si immagina la città togliendo. A un certo punto parla di realtà diminuita, non aumentata ma diminuita, no? E poi adesso vengo alla musica invece. Un'altra particolarità probabilmente di questo personaggio è che vive la sua esistenza su due piani, cioè un piano concreto, che è appunto quello che abbiamo detto, delle sue giornate così misurate, monotone, dove non succede assolutamente niente, e poi un piano superiore, spirituale, immaginario anche, che è lì dove si gioca in fondo la partita e dove succedono le cose, tutto nella sua testa, nel suo pensiero, nei riferimenti che trova. E poi c'è questo punto luce è soprattutto la musica. E lì anche ho cercato un po' di variare anche stilisticamente, nel senso, se quando racconta le sue giornate è molto descrittivo, così lucido, quando invece parla della musica, dell'arte in generale, o anche alle volte della natura, delle piante soprattutto, lì ci sono degli slanci più lirici.
Sono d'accordo, questo da lettrice, da lettore si percepisce in modo particolare. Allora io direi, potremmo magari leggere un breve estratto proprio dal romanzo, così che anche chi ci ascolta può farsi un'idea, insomma, della tua scrittura. E c'è il passaggio a pagina 47 dove si parla dell'abete rosso. Abete rosso che però ci riconduce naturalmente alla musica e anche ad uno strumento in particolare che forse non abbiamo ancora menzionato, ma questo ci dà modo e occasione per farlo.
Proseguo la passeggiata fino al mio amico albero dalla fronda spiovente. l'abete rosso, maestoso portatore di pigne, che dovrebbe respirare l'aria di montagna, e invece è imprigionato qui, al piano, a specchiarsi in un lago. Nelle carni legnose di alcuni suoi compagni dorme un violino. Questo mi condanna ad amarli tutti, perché io non so distinguere il potenziale genitore. Ci sono invece rabdomanti del suono che riescono a individuare l'albero nella cui linfa scorre la musica. Potrebbe essere l'abete ai cui lati stanno due fratelli a proteggerlo come alfieri, e che è cresciuto alto e dritto, povero di rami, nato e sviluppatosi al riparo delle tempeste, quello accarezzato da Euterpe, ispiratrice della musica. Chissà da dove viene questo albero.
Ecco allora che qui si menziona il violino, e proprio di violino, insomma, si parla in questo romanzo. Inizia anche il romanzo facendo riferimento ad un componimento in particolare, Tre Capricci, e poi si parla anche di un musicista.
Diciamo, appunto, io ho parlato di musica in generale, poi in realtà il riferimento è soprattutto al repertorio violinistico e al violino, che è sicuramente un congegno magico, affascinante, che io personalmente ho imparato a conoscere e ad amare, devo dire, soprattutto con mia figlia che, insomma, piccolina, a 3 anni ha cominciato a dire voglio suonare il violino. Io mi ero un po' spaventata perché dico, caspita, un dilettante col violino può essere veramente straziante, però poi... Niente, il seguito mi ha dimostrato che sono stata molto ingiusta, e quindi ha cominciato a suonare il violino. Io, siccome era piccolina, dovevo seguire, insomma, queste lezioni di violino con lei, prendere appunti, e ho imparato un sacco di cose, poi anche proprio dal punto di vista tecnico, e questo naturalmente mi ha fatto apprezzare anche di più la musica violinistica e, diciamo, la bravura anche poi degli interpreti che, insomma, ascoltiamo. Chiaramente, parlando di repertorio violinistico, poi viene facile pensare a un compositore in particolare, ed è Niccolò Paganini. Quindi questo personaggio ha una passione in particolare, un'ammirazione, diciamo, per il compositore genovese. Ed è divertente perché è un personaggio che fa esattamente da contraltare al mio, perché quanto il mio è defilato e ama stare nell'ombra, Paganini era esattamente il contrario, anzi viene proprio definito anche spesso come la prima rock star in assoluto. Amava le luci, amava la ribalta e, insomma, poi doveva anche campare, così più poteva mettere in mostra la propria bravura e più, insomma, attirava pubblico e quindi stava bene.
Menzionavo i Tre Capricci, in realtà però ci sono altre opere a cui si fa riferimento nel romanzo e che hanno un significato per la protagonista.
Sì, diciamo, nel corso del romanzo descrivo, però non da musicista, da musicologo chiaramente, ma secondo appunto quanto ispirano anche queste composizioni, che cosa evocano, che cosa sente, no, questo personaggio quando ascolta queste composizioni. Sì, si inizia con i Capricci, che chiaramente sono, diciamo, il cimento per il violinista, sicuramente uno dei più ardui, perché è musica solistica. Se li suoni di seguito sono 1 ora e mezza di musica senza tregua, senza appunto un'orchestra dietro che ti protegge in un qualche modo. E poi dove passi attraverso tutte le difficoltà tecniche proprio che può offrire il violino, e lì Paganini aveva esplorato un po' veramente appunto tutte le possibilità, sempre scelti a seconda anche dell'umore, del momento, della giornata, perché chiaramente appunto inizia il mattino, ha bisogno degli ascolti brevi e che gli diano energie, quindi ascolta i Capricci, però anche alla sera, dice, per motivarsi, dice devo, insomma, espletare questa cosa fastidiosa che è cenare, e quindi dice ascolto il moto perpetuo, no, che è una bella iniezione di energia. E poi c'è il momento invece più distensivo, dice la sera, in cui, come dire, il pensiero si eleva a Dio, e allora ascolto la preghiera del Mosè, no, e poi fino all'ultimo ascolto prima di andare a dormire, che è il cantabile, che appunto è forse uno dei pezzi più lirici meno spigolosi, diciamo, di Paganini, e che lo accompagna al sonno così in maniera dolce.
Per dare un'idea del gioco, dell'importanza che la musica ha per la protagonista, del ruolo che gioca la musica, citando appunto un passaggio del romanzo, dice: a me basta la compagnia del mio demone musicale che non avvelena nessuno. Ho trovato estremamente poetico anche l'incontro che viene descritto con il violino. Il violino, si dice, si impossessa dell'anima del musicista poi che più lo suona. Anche qui c'è molta materia per poi iniziare un viaggio proprio proprio da lettore, no? Ci sono molti punti che ispirano poi a riflessione, ad aprire immaginari propri, ecco.
No, ma è affascinante, perché poi appunto anche queste cose le ho scoperte man mano io in tempi relativamente recenti, appunto che il violino di per sé ha questo pezzetto di legno nella cassa armonica che si chiama anima, e quindi già questo ispira chiaramente molta poesia. E poi questa cosa dell'impronta musicale è vera, nel senso che me la raccontava una maestra di violino di mia figlia, cioè il violino si adatta a un certo punto a chi lo suona, nel senso può cambiare il suono. E anche un violinista, quando prende un violino, il suono che ha quando lo comincia a suonare non è quello che avrà dopo un po' di tempo che lo suona.
Tra l'altro lo dicevi, quindi una passione che in qualche modo condividi con tua figlia ormai, e una passione vera che tua figlia ha potuto coltivare, e oggi è un po' una promessa della musica, possiamo dirlo?
Ma penso, cioè tutto lascia, diciamo, presagire che probabilmente quello diventerà il suo mestiere, perché è veramente, sì sì, molto appassionata. E adesso sto preparando la finale al concorso svizzero di musica per la gioventù a 12 anni, insomma. È già mica male come traguardo. E poi tra l'altro anche l'altro mio figlio fa musica, e sono nati appunto in una famiglia di non musicisti, quindi è abbastanza notevole questa cosa. Però anche questo mi affascina sempre, delle persone, come queste passioni possano nascere così in maniera del tutto casuale, nel senso, capita.
Certo, poi tutto sta nel coltivarle, le proprie passioni, no? Nell'essere anche rigorosi, nel portarle avanti tante volte, soprattutto insomma l'ambito musicale, questo ci insegna, ma non è l'unico ambito, insomma questo fa un po' scuola per tutto. Ma bello anche che tutto questo abbia trovato spazio e voce nel romanzo, Sabina Zanini. Il romanzo Ha una voce, uscito per Gabriele Capelli. Grazie per essere stata qui con noi ad Alice ed avercelo raccontato.
Grazie a voi.
Alice.